Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quelle dello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche noi tutti, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo, per natura, meritevoli d'ira come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Il Signore ci ha fatti e noi siamo Suoi. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le Sue porte con inni di grazia, i Suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il Suo nome. Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione. Alleluia, 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 alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che Gesù ebbe risposto ai Sadducei circa la risurrezione, i farisei, avendo saputo che aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, interrogò Gesù per metterlo alla prova. Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? E Gesù gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Questo è il più grande ed è il primo dei comandamenti. Il secondo è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Siamo sempre nel capitolo 22, che abbiamo detto essere il capitolo della raccolta che Matteo fa delle diverse polemiche che sono provocate ora dagli scribi, ora dai farisei, ora dai Sadducei, insomma, tutto mirato a mettere alla prova Gesù. E anche stamattina un altro passaggio in questa direzione, anche molto esplicito. Si riunirono insieme per metterlo alla prova e questa volta tocca al dottore della legge. Dottore della legge, già chiara la definizione, cioè è l'uomo che sa, conosce perfettamente la legge di Mosè, ovviamente. La domanda: qual è il più grande comandamento della legge? Anche qui è sempre molto ambigua la domanda, perché a seconda di come Gesù rispondeva, ovvio che trovavano il modo per dire: questo Gesù non è uno che osserva la legge. Ma ovviamente la risposta di Gesù è una risposta inaspettata e ovviamente è una risposta che mette a tacere anche il dottore della legge. Qual è la risposta di Gesù? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Vabbè, la traduzione come al solito ci lascia un po' desiderare, perché se andiamo poi a capire San Paolo quando ci descrive l'uomo, è come ce lo descrive? E ce lo descrive così, che alla fine l'anima, che cos'è per Paolo? È la parte proprio, diciamo oggi, è la psiche dell'uomo, no? Quindi è il suo pensiero, quindi è la sua mente. E nella traduzione invece qui c'è una ripetizione, no? Capite? Tutta la tua anima, tutta la tua mente. Invece no. Allora, qual è invece la risposta, diciamo, originaria, come dovrebbe essere? La risposta originaria dovrebbe essere: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, tutta la tua volontà, tutta la tua libertà. Allora, spirito, volontà e intelligenza. Sono i tre passaggi che danno la consistenza dell'uomo, quell'uomo che appunto ci è presentato poi, ripeto, da San Paolo, no? Allora però andiamo adesso a capire la connessione con questo. Che cosa vuol dire allora amare il Signore Dio tuo con tutto quello che abbiamo detto? È ovvio che è un modo di dire che riassume quello che dovrebbe essere la totalità dell'uomo. Perciò amerai il Signore Dio tuo con tutto te stesso, dovrebbe essere così. Cioè non ci deve essere nulla in te che non sia per l'amore del Signore. Però andiamo a capire che cosa vuol dire amare il Signore Dio tuo. Teniamo presente che la legge incominciava così: io sono il Signore Dio tuo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la legge è comprensibile e quindi è accettabile solamente a una condizione: che tu riconosca che Dio è l'unico Dio, il Signore Dio tuo. Allora ha senso tutto quello che viene dopo. Ma se tu non vai a capire questo, quello che viene dopo non ti serve, anche se tu lo osservi pienamente, non ti porta certamente alla salvezza. Perché il fondamento di tutto è il riconoscere questo: Dio è il Signore. Amerai il Signore Dio tuo. Ma cosa vuol dire ritenere Dio il Signore? E poi, cosa vuol dire io sono il Signore Dio tuo? Cosa vuol dire accettare questo? Vuol dire accettare che solo da Lui può venire ogni cosa. Quindi la tua vita viene da Lui. È Lui che ha pensato la tua vita, è Lui che ha plasmato la tua vita, è Lui che ti fa vivere, è Lui che conosce dunque la tua vita. Però è solo da Lui. Perciò il primo passaggio è ritenere che la nostra vita è dono esclusivo di Dio. È importante la parola esclusivo, perché amerai il Signore con tutto te stesso vuol dire che l'unico riferimento è Lui. Perciò la tua vita dipende esclusivamente da Dio. Ma ovviamente se dipende esclusivamente da Dio ci sono delle conseguenze. La prima conseguenza: come faccio io a capire la mia vita? E per capire il senso della tua vita devi imparare a capire il pensiero di Dio. Perché se tu non capisci Dio, non capisci neanche la tua vita, perché la vita dipende da Lui. Allora, come devo fare allora io a vivere questa vita? E se vuoi vivere questa vita e goderne la pienezza, ti devi rivolgere a chi ha fatto la tua vita e lui ti dirà come devi vivere per non sciupare questa vita. Il riferimento è Dio, solo Lui. Perciò amare il Signore tuo Dio vuol dire che Lui è il tuo unico punto esclusivo di riferimento per la tua vita, perché solamente Lui sa com'è la tua vita. Solamente Lui sa come devi fare a godere della tua vita, come devi fare ad avere pienezza nella tua vita, perché solo Lui te lo può dire. Lui è l'autore della tua vita. Allora ecco il passaggio seguente. Posta questa verità, qual è il nostro impegno? Allora, il nostro impegno è che tutto quello che ci appartiene, in modo particolare che ci appartiene come espressione tipica dell'essere uomo, quindi l'intelligenza, la volontà e la libertà, tutte queste cose devono essere impegnate a ubbidire al Signore Dio tuo, perché tutte queste cose servono a far sì che la nostra vita arrivi alla sua pienezza. La nostra intelligenza deve imparare a conoscere sempre più il pensiero di Dio. La nostra volontà deve decidere, ovviamente, di seguire l'insegnamento di Dio. La nostra libertà riguarda il nostro spirito, cioè, ma dentro di noi siamo veramente convinti che chi è l'autore della nostra vita è solamente Dio? Oppure c'è quell'altro spirito che ci dice guarda che adesso la vita è tua. E quell'altro spirito che cos'è? E l'abbiamo sentito stamattina, anche qui ci viene consegnato, non è stato fatto apposta, però c'è stamattina, no? Avete sentito Paolo cosa dice agli Efesini, no? Un tempo siamo vissuti anche noi nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Cosa vuol dire che noi seguivamo le passioni carnali? Che cos'è questa cosa? Noi sappiamo che carne in Paolo significa proprio lo spirito dell'uomo, la sapienza dell'uomo, quell'uomo che pensa di essere lui a gestire la propria vita come vuole lui. Questa è la carne, perché per Paolo carne vuol dire semplicemente orgoglio dell'uomo, quindi vuol dire sapienza umana che si contrappone alla sapienza di Dio. Allora, ecco il nostro spirito, la nostra libertà deve decidere a quale spirito deve ubbidire, se allo spirito della carne o allo spirito di Dio. Lo spirito della carne è certamente molto convincente, perché è quello che ti garantisce un certo senso di potere sulla tua vita, no? La vita è mia, me la gestisco come voglio, salvo restando che quando la vita non va bene, ma dov'è Dio? E dov'è Dio? Non l'hai mai cercato? Cosa pretendi? Di trovarlo adesso? Allora, oltretutto, quando la vita ti va male, dopo che l'hai vissuta come hai voluto tu, Dio diventa addirittura il tuo nemico. Sembra quasi che sia lui l'autore che ti faccia andare male la vita. Ecco l'ambiguità di chi ha seguito lo spirito della carne e non ha capito che invece doveva essere capace di amare il Signore Dio tuo con tutto te stesso. Cioè doveva imparare a capire che la nostra vita dipende solamente da Lui, perché Lui ce l'ha data, Lui la conosce. Ma ovviamente l'invito di Gesù, il primo comandamento è capire questo, è capire che la nostra vita è un dono che Dio ci ha dato. Perciò, ubbidire a Dio non è una questione moralistica, non è più una questione di legge, ma ubbidire a Dio è solamente la naturale risposta dell'uomo, che vuole vivere, che vuole godere la pienezza della sua vita. E non c'è come andare dall'autore della tua vita per dire: ma spiegami come deve essere la mia vita per essere felice. Spiegami come deve essere la mia vita perché io possa vivere in pienezza. L'hai inventata tu la mia vita? Me l'hai data tu? Dimmi come deve essere. Mi fido di te. Certo che Dio ascolta questo grido dell'umanità. Certo che lo ascolta. E l'ha ascoltato fino al punto di farci vedere concretamente come deve essere la nostra vita terrena per essere una vita di pienezza. In che modo? Ci ha mandato Gesù. Se il Verbo di Dio si è fatto uomo, per che cosa si è fatto uomo? Perché noi capissimo, imparassimo come deve essere la vita umana secondo il progetto di Dio, affinché noi possiamo godere della pienezza. Gesù è venuto per questo, a farci vedere, a mostrarci come deve essere la nostra vita quando amiamo il Signore Dio nostro con tutto noi stessi. E infatti questo amore al Dio al di sopra di ogni cosa, Gesù l'ha confermato in tanti momenti, no? Specialmente quei due momenti importanti. Il primo: io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che è nei cieli. Secondo: tutto quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio. Perché? Perché la mia vita deve essere pienezza. È pienezza solamente se è ubbidiente al Padre mio, perché la mia vita viene da Lui. E quello che io dico non lo dico da me, lo sento dire dal Padre mio. Tutta la mia vita è dipendenza da Lui, ma non dipendenza, direi, di moralistica ancora una volta, no? No, una dipendenza naturale. Perché? È perché io sono convinto che la mia vita è un dono che Lui mi ha dato. Perciò è solamente Lui che la conosce. E se io non capisco Lui, come faccio a coltivare e custodire la mia vita? Ecco Gesù che ci dà questo modello di vita umana, vissuta proprio sulla base del primo comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto te stesso. E Gesù lo fa. Tutto quello che io faccio lo vedo fare, tutto quello che io dico lo sento dire. La mia volontà è quella di fare la volontà del Padre mio. Ecco allora questo primo comandamento che Gesù riconsegna al dottore della legge. È ovvio che anche Matteo lo riprende e lo riconsegna ai cristiani, lo riconsegna anche a noi. Come dire, ecco, di che cosa dobbiamo essere preoccupati? Dobbiamo essere preoccupati di capire se veramente noi poniamo a fondamento il primo comandamento, cioè se veramente noi amiamo il Signore con tutto noi stessi. Ma noi come facciamo a dare sicurezza, ad essere sicuri di questo amore per Dio? In che modo noi possiamo dire davvero io amo il Signore con tutto me stesso? Dov'è la prova di questo amore? E per noi, quindi anche per Matteo, nei confronti della sua comunità cristiana, la prova di questa volontà di amare Dio con tutto noi stessi, noi la possiamo avere a una condizione: che ci conformiamo al modello di vita che Gesù, che Dio ci ha mandato, cioè Gesù il figlio suo. Infatti San Pietro, ricordate nella sua lettera quella famosa espressione, no, nota, noi dobbiamo calcare le sue orme, perché è lì il modo con cui la nostra vita davvero è una vita che ha deciso di amare Dio con tutto se stessa, perché noi calchiamo le orme di Gesù e viviamo solo in obbedienza a Gesù. Ubbidire a Gesù non è una questione di legge, è una questione di totale consegna, sapendo che consegnandoci a Lui la nostra vita vive la sua pienezza, perché viviamo sicuramente secondo il volere di Dio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto te stesso. E infatti la condizione che Gesù pone nella sua sequela, l'abbiamo sentita, no? Che cos'è? È il rinnegamento di se stessi. Che significa? È decidere a quale spirito vuoi ubbidire. Se allo spirito che è in te, te stesso, o se allo spirito che è in Gesù, lo spirito di Dio. Chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso. Ecco allora questo passaggio. Amare il Signore al di sopra di ogni cosa vuol dire così. Amare il Signore con tutto noi stessi vuol dire così. Vuol dire che noi abbiamo deciso di sottoporre tutta la nostra vita solamente all'obbedienza a quel Gesù che ci garantisce di essere nella volontà di Dio. Ma poi, dice Gesù, questo è il primo comandamento, è il fondamento. Il secondo comandamento, però, dice Gesù, è simile al primo. In cosa consiste la similitudine? E la similitudine consiste in questo, nell'amerai. Amerai il Signore Dio tuo. La similitudine è amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma anche qui andiamo a capire bene questo secondo comandamento. Dobbiamo amare il prossimo come noi stessi. Ma pensate un po', se uno ha impostato la sua vita dicendo, boh, adesso la vita la faccio come voglio io, come fa a amare il prossimo come se stesso? Eppure il comandamento è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora, la prima domanda è questa, quando noi amiamo noi stessi? Perché il punto è qui, se vuoi amare il prossimo, devi amare te stesso. Ma quando noi amiamo noi stessi? E quando possiamo dire di essere in una situazione con cui davvero possiamo dire amo me stesso? E la risposta è semplice, perché il secondo comandamento è simile al primo. Perciò, quando tu ami te stesso, quando hai capito in cosa consiste la pienezza della tua vita. Perciò, quando tu ti sei consegnato totalmente a Gesù, perché ti devi consegnare a Dio, perché quella è la pienezza della tua vita, ami te stesso. Cioè, hai trovato il modo per dare pienezza alla tua vita. E allora, cosa vuol dire amare il prossimo come se stessi? Adesso è chiaro. Adesso tu devi essere per il tuo prossimo un segno che lo aiuta ad arrivare pure lui a questa pienezza. Quindi amare il prossimo vuol dire offri al tuo prossimo l'opportunità di capire che la pienezza della vita sta in questa totale consegna a Dio in Cristo Gesù. È tutto qui l'amore del prossimo. Perché l'amore di cui si parla è simile al primo. Quindi se è simile vuol dire che il concetto di amore vuol dire ancora una volta dare gloria, dare fiducia a Dio. Perciò ama il prossimo tuo come te stesso. Aiuta il tuo prossimo ad arrivare ad avere fiducia in Dio, perché è solo lì che il tuo prossimo può attingere la pienezza della tua vita. Questo è l'amore del prossimo. Quello vero, quello evangelico. Non quello costruito poi dalla tradizione. come già avevano fatto i farisei, ovviamente, perché noi sappiamo benissimo che poi l'amore del prossimo era letto e, diciamo così, dichiarato secondo le varie tendenze delle dottrine di allora, come del resto oggi. Ma Gesù arriva proprio a mettere fine e dice: allora, parliamoci chiaro, l'amore del prossimo è simile al primo, ma capiamolo bene, perché se non lo capiamo non esiste l'amore del prossimo. Parliamo di amore, e quando parli di amore devi per forza ricollegarti a Dio, perché solo Dio è amore. Allora, se l'amore del prossimo non aiuta gli uomini ad arrivare alla conoscenza di Dio e quindi a far sentire loro l'urgenza di avvicinarsi a Dio per avere la pienezza della vita, smettila di chiamarlo amore del prossimo. Non c'è, non esiste. L'amore può derivare solo da Dio, perché secondo è simile al primo. Quello che dà la luce è il primo, quindi è il rapporto con Dio. Se il tuo modo di essere, il tuo modo di porti non aiuta gli altri ad arrivare a Dio, non chiamarlo amore. Chiamalo con tutti gli altri termini che vuoi, ma evita di chiamarlo amore del prossimo. Non è vero. Ecco allora la lezione che Gesù dà a questo dottore della legge, il quale ovviamente sarà stato destabilizzato, ovvio, perché? E perché lui avrebbe ammesso una cosa: io amo il prossimo, certo, perché osservo tutta la legge, osservo i comandamenti. Ma Gesù destabilizza, perché dice: tutti i comandamenti hanno una sintesi, e la sintesi è una sola: amare. Ma amare non come dite voi, amare secondo Dio. Ecco allora, anche stamattina Matteo, riconsegnando questo testo alla comunità cristiana, ovviamente lo riconsegna anche a noi, richiamando anche noi a questa profonda verità. La nostra preoccupazione non sarà quella di cercare i modi per far questo, quell'altro, quell'altro. Ricadremmo ancora nella legge. Ma l'indirizzo che ci viene dato è cercare in tutti i modi di essere coerenti all'amore, inteso così, quell'amore che ha la sua radice, la sua partenza, dove? Dal fatto che io mi sono consegnato a Dio, perché ho capito che la mia vita dipende solo da Lui, è un dono che Lui mi ha dato. E questa consegna a Dio può avvenire solamente in Gesù Cristo, nell'obbedienza a Lui. In effetti, ancora una volta, dobbiamo citare la lettera di Paolo di stamattina, no? È interessante, no? Quando appunto ci dice sulla finale, no? Per grazia siamo stati salvati mediante la fede. Poi è bello il passaggio seguente. Dunque, siamo opera sua, bellissimo, creati in Cristo Gesù. Perciò noi siamo plasmati su Gesù Cristo. Per fare, bello, affinché tutte le nostre opere siano buone, per le opere buone che Dio ha preparato, perché in esse noi camminiamo. Però quelle opere buone lì, quali sono? Sono quelle che derivano dalla tua vita, che è vissuta in Cristo Gesù. Perché è quel Cristo Gesù, se tu lo obbedisci, che ti mette in condizione di entrare in comunione con Dio. Quindi tu sei pieno d'amore. Le tue opere non sono più le tue opere, ma sono le opere di Dio, che Dio ti ha affidato, perché in esse tu possa camminare. E l'opera è, le opere cosa sono? In fin dei conti, le opere cosa sono? Sono gli risultati delle nostre relazioni, perché se non fossimo in relazione non ci sarebbe bisogno di compiere le opere, no? Qualsiasi relazione comporta il nostro agire, quindi il nostro operare. Perciò le opere che noi facciamo devono essere esattamente le opere di Dio, quelle che Dio ci affida, perché noi lo amiamo con tutto noi stessi. E allora ci ha preparato queste opere perché noi camminiamo in queste opere di Dio. Tutta la nostra vita allora sarà il segno dell'amore. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che alimenti in noi questa profonda volontà che deriva dalla profonda convinzione, il nostro spirito che deve essere consegnato allo spirito di Gesù, perché nello spirito di Gesù abbiamo la certezza di avere la conoscenza del volere di Dio, quel volere di Dio che ci ha regalato la nostra vita, e questa vita, se è vissuta secondo il volere di Dio, è davvero una vita di pienezza, di felicità, non felicità umana, terrena, felicità profonda, quella che non si sposta neanche se tu sei in mezzo alle tribolazioni, perché sei sicuro di essere con colui che ti dà ogni pienezza. Dio è pienezza. Cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco la pienezza. Dove è importante la parola di Gesù, eh? Se avete notato. E tutto il resto vi sarà dato. Se fosse stato così, avremmo in un certo senso capito che la pienezza che Dio ti dà è quando non ti fa mancare niente di tutto quello che serve. No, Gesù aggiunge una espressione molto forte. E tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quindi non è il resto che vi dà pienezza, ma è solo Dio che vi dà pienezza. Tutto il resto è sovrappiù, vuol dire tutto il resto è un dono, che è un altro regalo che Dio vi dà, che però non è la vostra pienezza, perché la vostra pienezza è solamente Lui. Ecco, sono passaggi molto forti, che però vanno a caratterizzare il nostro stato di fede. La fede vera è questa, è quella che vive su queste convinzioni. Cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, perché il Padre vostro sa di cosa avete bisogno prima ancora che voi glielo chiediate. È la consegna totale a colui che è l'origine e la sorgente della nostra vita. Allora anche stamattina diciamo al Signore grazie, perché ci hai dato l'opportunità di capire bene come deve essere la nostra vita per godere la pienezza, per godere davvero la felicità di questa vita che tu ci hai dato. E il ringraziamento va perché diciamo, ti ringraziamo che ci hai dato tuo figlio, il quale è venuto proprio per mostrarci come la nostra umanità possa essere un'umanità che gode della tua pienezza. E allora anche stamattina vogliamo acclamare a Gesù, dicendo a Gesù che noi lo riconosciamo, e lo riconosciamo sinceramente come davvero colui che ci porta la certezza di Dio, il nostro Messia. E lo diciamo ancora con la preghiera numero 1.